mondo in giro, Giovanni Cozzini, Giorgio Vastaldi. Sentiamo prima Giovanni su un tema che ci sta molto a cuore. Giovanni, ben trovato, buongiorno a te.
Buongiorno a te, Raff, e a tutti gli ascoltatori.
Giovanni, oggi naturalmente è una giornata importante su molti fronti, tra l'altro, come dire, a Venezia le cose non vanno per niente bene, però oggi è anche la giornata dell'incontro tra il governo, Mittal e sindacati. Stiamo parlando dell'Ilva di Taranto e stiamo parlando di una situazione che sembra volgere in maniera drammatica. Ce la racconti tu questa storia?
Ma guarda, c'è un sito, la Steel International Agency, mi sembra si chiami così, che reca tutti i dati mondiali sulla produzione d'acciaio. Se lo vai a vedere, dal 1980 i dati di tutta l'Europa, di tutti i paesi europei, sono in calo. Dal 1980 è in calo costante. Questo ti dà un'idea della globalizzazione, cioè del fatto che poi la concorrenza, la competizione, soprattutto cinese, insomma, comunque asiatica, ci sta facendo fuori. Resisti, puoi trovare delle produzioni di nicchia, è quello che hanno fatto in parte anche all'Ilva, però il destino è segnato, cioè se appunto sollevi un attimo lo sguardo dal tuo ombelico e ti giri un po' intorno, non c'è tanta strada, a meno che di non trovare appunto delle soluzioni, ma che in questo contesto possono essere soltanto temporanee. Allora, se dal 1980 la situazione è così, secondo me, io ho un'opinione abbastanza radicale e del tutto eterodossa, cioè andava chiusa l'Ilva tanto tempo fa. Ci vuole più coraggio da parte di sindacati e enti locali, nel senso che una vecchia politica del Novecento è quella di difendere il posto di lavoro. Noi abbiamo un gioiello, tra virgolette, in quel senso, che è la cassa integrazione. Congela i posti di lavoro senza speranze, deprime il lavoratore e non riconverte. Il problema nostro è quello, la politica ovviamente, di riconvertire questi lavoratori. Devi affrontare con coraggio la situazione. Se cerchi di aggrapparti al vecchio, a cercare, cosa hai fatto? Hai convinto a fior di soldi pubblici imprenditori che non c'entravano niente, dall'Algeria, da paesi strani, i quali hanno preso i sussidi e poi si sono levati dalle scatole. Sono stati tutti tentativi improvvisati, abborracciati. La politica non si intende di queste cose, è inutile che si improvvisi a trovare nuovi padroni. Vedete, sono tutte soluzioni temporanee che lasciano il tempo che trovano, spendono soldi pubblici e non si trova mai una soluzione. Questo vale un po' per tutti i siti industriali italiani.
Però allora, lasciami dire soltanto una cosa, Giovanni, a proposito di dati, cioè nel mondo, diciamo così, metà dell'acciaio lo fanno i cinesi, il 50%, dicevi molto bene. In Europa gli italiani sono secondi solo alla Germania e questo in qualche modo è un po' interessante, diciamo, no?
È un dato di resistenza. Nel futuro, più o meno lungo termine, tu l'acciaio lo comprerai dai cinesi. Secondo me chiunque abbia un po' la... puoi resistere, ma perché devi impegnarti a fare una battaglia di retroguardia invece di pensare in termini globali? Riconverti su quello di cui sei ricco, che ne so, l'itticoltura, l'agriturismo, a Taranto che cosa c'è, tutte robe sostenibili. Allora, pensa in modo nuovo, pensa in modo ambientale e pensa con coraggio a riconvertire questi lavoratori. Quella è la soluzione non temporanea ma definitiva. In andare a guardare, sì, produciamo per Marcegaglia, produciamo bene, figurati, nessuno lo discute, ma se tu hai un occhio un pochino globale, ti accorgi che la tendenza è molto chiara e costante da decenni. Se questo è, dici, allora perché devo stare a combattere una battaglia di retroguardia? Posso tirarla in lungo altri 10, 15 anni, 20 anni? Pensiamo un po' in grande, cioè la situazione è talmente problematica e grave che ti obbliga a fare questi pensieri. Certo, la politica che ragiona sui prossimi 6 mesi non lo fa, ma il sindacato sì. Perché io, guardate, un'altra cosa che nessuno sa, i tassi di sindacalizzazione, cioè gli iscritti ai sindacati, sono in calo in tutto il mondo, tranne che nei paesi scandinavi. Perché? Perché gli sindacati gestiscono i sussidi di disoccupazione e li gestiscono pensando al lavoratore, non al posto di lavoro, cioè li riconvertono, li riformano, li trasferiscono sui settori industriali o di altro tipo che sono in crescita. Questa è la funzione nuova del sindacato e la globalizzazione, e per questo i lavoratori che lo riconoscono e che si iscrivono. Se stai a combattere, se vai di guardia che le perdi sempre tutte, ottieni dei risultati minimi, no? Cioè temporanei, non, sono sempre battaglie di retroguardia. Pensa in modo nuovo, ecco, la mia posizione è questa, so che Giorgio sosterrà il contrario, però secondo me non c'è altra strada che questa di una rivoluzione nel modo di affrontare i problemi del posto di lavoro e soprattutto dei lavoratori.
C'è un problema grave di contingenza, però ci scrive Fabrizio che dice: ha ragione Cozzini, siamo troppo arroccati a difendere la posizione e rifiutare il cambiamento. È anche vero che la concorrenza asiatica vince anche grazie allo sfruttamento, e questo va corretto con azioni di politica sovranazionale. Però oggi appunto sono attesi i numeri definitivi sugli esuberi e soprattutto la multinazionale ArcelorMittal non fa retromarcia sullo spegnimento, che è il terrore, diciamo così, di sindacati e lavoratori, per andare via da Taranto già a metà gennaio. Lo stabilimento è nostro, però, diciamo, cioè dovrebbe essere lo Stato a decidere se spegnere o non spegnere. Questo forse allora dovremmo dirlo, perché c'è un problema di contingenza, cioè di gente che domani deve comprare da mangiare, i libri per i figli, eccetera, eccetera. Allora,
non è che i padroni sono cattivi e succhiano il sangue degli operai.
Sembrerebbe. A un primo sguardo mi sembrerebbe in questo caso.
Non è un'ottocentesca questa qui. Se il padrone decide che quello stabilimento non è remunerativo per lui, lo chiude. Allora, rispetto a questo, tu puoi fare la lotta per costringerlo a tenerlo aperto, oppure trovare altri che in modo così improvvisato te lo terranno aperto, per quanto, punto interrogativo. Allora, tutti i soldi che noi spendiamo per sussidiare questi padroni, che vanno nel nulla poi, perché se li intascano loro, utilizziamoli per coprire un tempo che non sarà breve, di riconversione di questi operai. Intanto gli facciamo bonificare di convertire tutta l'area, secondo un progetto studiato, pensato dalla politica locale, di riconversione di 8.000 lavoratori. Non stiamo parlando di miliardi di persone. 8.000 lavoratori si può pensare a un riciclo loro produttivo. Non credo che sia la loro primaria intenzione rimanere a lavorare in una acciaieria che gli fa ammalare di cancro, no? Allora cerchiamo di pensarci a queste cose. C'è tutto l'ambientalismo, c'è Greta Thunberg, tutte queste cazzate. Riduciamole in pratica e cominciamo a pensarci, però. Finché ci agganciamo a cercare di salvare con le unghie e con i denti il salvabile del passato, noi non faremo un passo avanti.
E allora facciamo fare tutto ai cinesi, industria, dice un altro ascoltatore su WhatsApp, e noi facciamo i turisti o i tour operator. Ma che discorso è? La rivoluzione la si fa impedendo alla Cina di conquistare il mondo.
Allora,
conquistare il mondo significa, come dire, essere così facilmente conquistabili se comunque tu fai impresa in quel modo lì di deregulation totale, eccetera,
allora,
eccetera.
Il nostro ascoltatore ha espresso il punto di vista sovranista, no? Salviniano, cioè la competizione, non dobbiamo cedere posizioni. Secondo me questo è un modo di pensare vecchio, anche ottocentesco, ancora prima che novecentesco. Nella globalizzazione si collabora. Se c'è gente che l'acciaio lo fa a costi per noi convenienti, lo compriamo, perché dobbiamo produrlo anche noi. In termini globali mi sta bene, ma per me significa uno sforzo di cervello e di inventiva a trovare che cosa fare qua. Allora, la sfida della globalizzazione non è competere sullo stesso terreno, anche perché è difficile, ci vuole tempo che i salari cinesi crescano. Questa è un'altra battaglia che i sindacati devono fare. Cioè, se tu lotti per il salario dei lavoratori cinesi e sei d'accordo con Xi Jinping, perché Xi Jinping gli dice ai suoi imprenditori e ai squadri di partito: aumentate i salari, loro col cavolo gli dicono di sì e poi non lo fanno, no, come farebbe qualsiasi altro imprenditore in ogni parte del mondo. Allora, quella è una battaglia che devi fare e che però comporta dei problemi grossi, perché vuol dire che i sindacati devono essere sindacati veri, questo gli sfugge di mani controllo al partito. Insomma, c'è una contraddizione, ma è un terreno di politica internazionale su cui puoi premere con tutte le tue ragioni e tutta la tua storia alle spalle. Per quello che riguarda te, il problema di pensare in termini di globali è: cosa noi facciamo? Dov'è che stanno le nostre forze produttive oggi? Nell'acciaieria? Io non credo.
Giovanni,
ci sono tante piccole e medie imprese che hanno trovato la loro nicchia, producendo però cose molto di grande valore, di contenuto, di competenze, di tradizioni, anche se vuoi, però devi pensare creare, cioè trovarti i buchi per competere davvero nella globalizzazione. Cercare di fare l'acciaio al posto dei cinesi, secondo me, è una sfida persa.
Grazie Giovanni.
Grazie a voi.
Grazie a Giovanni Gozzini, ascoltatori molto divisi. Un altro ascoltatore dice: è sensato quello che dice Gozzini, un altro dice tutto giusto, ma potrebbe farci un esempio di riconversione industriale in Italia per 8.000 lavoratori, sono 10.000, più 10.000 è l'indotto, sono praticamente 20.000 lavoratori per la precisione. Un altro ascoltatore invece: perché non vi firmate? Sarebbe bello salutarvi, chiamarvi per nome. Oh bravo, invece far morire i cinesi in inquinamento cos'è? Mussoliniano, salviniano? Proprio no, caro mio, io non salviniano, per favore, dice l'altro ascoltatore, che naturalmente poi legge la cosa anche lui in chiave globale, ed è Nico che per fortuna si firma. Giorgio Van Straten, buongiorno anche a te e bentrovato. Tu non so se hai ascoltato quello che ha detto Gozzini, ma
volete sapere informazioni sul tempo, sulla Fipili? Sono in grado di dirvi anche questo.
Ma sarà pessimo, mi immagino.
Pessimo, esatto. Vabbè, eccomi qua. Io Giorgio, ovviamente sono in assoluto disaccordo con Giovanni.
Ah, ecco, dici perché.
Dunque, intanto perché quando lui dice: ah, ma tanto da qui a 10, 15, 20 anni, vabbè, nel frattempo c'è 10, 15, 20 anni e ci sono 15.000, 20.000, quante sono, famiglie di un posto che campano di questo. Si possono in parte ovviamente ridimensionare in modo tale anche da ridurre il danno ambientale che questa produzione produce, ma secondo me nell'immediato è sbagliato da un punto di vista strategico industriale del paese, diciamo, chiudere la produzione dell'acciaio, perché ti metti mani e piedi legati, diciamo, nelle condizioni di essere governato dai cinesi nell'approvvigionamento di un materiale che da un punto di vista industriale è fondamentale. Non mi pare un caso che, come dicevi te prima, in Europa i due paesi al vertice della produzione di acciaio siano la Germania e l'Italia, che sono i due paesi più manifatturieri in Europa, diciamo, sono i primi due in Europa. Significherà qualcosa, no? Che la Germania, che è la Germania, non abbia abbandonato questa produzione. Se fosse così, diciamo, solo vetero, solo appartenente al passato, solo ricicliamoci tutti, evidentemente forse la Germania avrebbe deciso anch'essa di comprare solo l'acciaio dalla Cina. Non è così. E quindi io questo penso, diciamo. L'altra cosa è: non ci sbagliamo che ArcelorMittal, che in tutto il mondo produce acciaio, ha deciso che non conviene produrre acciaio. Semplicemente, secondo me, dall'inizio, e qui c'è la responsabilità della politica, ha fatto questa acquisizione nella convinzione che non voleva in realtà la produzione in questo stabilimento, ma voleva prendersi le quote di mercato. Questo è
il discorso di fondo. Francesca ci scrive: la riconversione a chi la affidiamo? All'affidabile classe politica che ha brillantemente gestito la questione fino ad ora. Però tu hai detto una cosa molto importante, leggo un altro messaggio poi torno da te, anche perché la siderurgia non è banale in termini fisici e di salute, egoisticamente meglio lo faccia un altro, oppure diciamo che altri trovano il senso per farlo, come dice Gozzini bisogna attivare le teste e trovare alternative. Abbiamo messaggi tutti, come dire, di segno opposto, ascoltatori molto divisi su questo. C'è il tema dello scudo penale, Giorgio, che pesa su questa vicenda, e l'alibi per Mittal per andarsene. In realtà Mittal aveva deciso di andarsene prima che venisse fuori questa vicenda.
Ma questa storia dello scudo penale pesa solo politicamente, diciamo, perché serve a fare polemica fra l'una e l'altra forza politica. Da un punto di vista della sostanza della vicenda, secondo me pesa zero. Cioè, nel senso, ok, trovi sicuramente il modo per evitare che chi gestisce la riconversione poi venga anche condannato perché, non so, non va abbastanza velocemente. Però, ripeto, è del tutto pretestuosa in questa vicenda. Io, fra l'altro, l'altra cosa che volevo chiedere, a me veniva in mente com'era il film, non è che sono cattiva e che mi dipingono così, ma questo amministratore delegato di ArcelorMittal, che diciamo è stata chiamata esattamente per gestire diciamo questa operazione di distacco e chiusura eccetera eccetera, ma non le pesa fa un lavoro così? Io veramente mi chiedo come una persona, diciamo, anche laddove ovviamente debba fare l'interesse di del suo datore di lavoro, diciamo, possa assumere degli atteggiamenti come sta assumendo lei in questa vicenda. Ora, non per dare ovviamente responsabilità individuali, ma insomma, io al suo posto non ci sarei, diciamo, a fare quello che lei fa. Detto questo, io penso che se non puoi obbligare un'impresa a fare quello che non vuol più fare, se noi pensiamo che quell'industria strategica ce la riprendiamo, cioè, e la gestiamo, diciamo, come un'industria pubblica, non vedo un'alternativa.
Giorgio, grazie anche a te, ci risentiamo, speriamo di vederci in studio venerdì prossimo. Grazie a Giorgio Van Straten. Ancora messaggi: non ha torto neanche Van Straten, ho l'impressione che il diverso orientamento dell'opinione anche degli ascoltatori abbia che vedere con l'orizzonte temporale del ragionamento. Altro ascoltatore, altra ascoltatrice: ma quando rimarrà solo la Cina a fare acciaio e quindi monopolio, siamo sicuri che sarà sempre conveniente comprare acciaio da loro? Dice giustamente Max. Ancora altro ascoltatore: diciamo che gli indiani hanno acquisito i clienti che erano di Ilva e ora se ne vanno, dice Paolo, concludendo, diciamo così, correttamente, in maniera anche desolante, la vicenda. Nel frattempo, un messaggio, sono tantissimi su questa vicenda: valorizzare il patrimonio artistico, naturale, culturale, del turismo del nostro paese, l'economia vincente, fonte di reddito per tantissimi, un'economia pulita, sostenibile e rispetta la salute, dice Laura. Dicevo, notizie dall'Iran: Teheran ha iniziato il razionamento del petrolio, ha aumentato i prezzi annunciando che userà le entrate per aumentare i sussidi per i bisognosi, che il presidente Rouhani stima in 18 milioni di persone. Il razionamento è stato deciso anche per impedire il traffico di combustibile verso i paesi vicini. Ultima segnalazione prima del giornale radio di Popolare Network, che arriva dal supplemento della Repubblica Economia e Finanza, una lettura interessante, la trovate online. Senza flussi è crollato il numero di colf e badanti regolari. In 7 anni si sono persi 210.000 posti di lavoro, che per lo più sono migrati nel mercato nero. E ora l'Associazione dei datori di lavoro domestico chiede la riprogrammazione delle entrate, ormai ferme da troppi anni. Oggi chi vuole venire a lavorare deve entrare clandestinamente. Questo è il bell'ascito del passato governo. Pochi secondi alle 9.30, venerdì 15 novembre 2019, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.